Hallelujah, we won!
We heading for the promised land!
Clandestini per scelta. Bentrovati da Corrado Antonini. Come ogni anno, il primo gennaio, al giro di boa fra un anno e l'altro, tutta una serie di opere artistiche, in particolare letterarie, musicali o cinematografiche, diventano di pubblico dominio. Significa ad esempio che su Google Books dal primo gennaio è possibile offrire un testo letterario nella sua interezza, che i circoli del cinema possono proiettare determinati film, che le orchestre possono interpretare liberamente e riarrangiare determinati brani musicali, che studenti e professori possono scambiarsi queste opere nella loro totalità e che è possibile, dal punto di vista legale, prendere un libro o una pagina musicale e trasformare il libro in un film oppure adattare, come meglio si crede, quella pagina musicale. Il primo gennaio scorso sono diventate di pubblico dominio tutta una serie di opere depositate nel 1925, fra queste Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, Mrs. Dalloway di Virginia Woolf o Il processo di Kafka. Questo per i romanzi, per la musica, ed è quanto illustreremo nella prossima mezz'ora, tutta una serie di canzoni che negli Stati Uniti e nel jazz hanno fatto epoca. Passeremo cioè in rassegna alcune delle canzoni che dal 1 gennaio scorso sono diventate di pubblico dominio. La prima di queste, composta e depositata per l'appunto nel 1925 da Ben Burney, Maceo Pinchard e Kenneth Casey, è Sweet Georgia Brown, che vi vorrei proporre in una versione che personalmente adoro, quella cioè registrata da Anita O'Day e che forse qualcuno ricorda, registrata al Festival Jazz di Newport, perché finì nel film Jazz on a Summer's Day del 1958, Sweet Georgia Brown.
No gal made as gal as shade on Sweet Georgia Brown. Two left feet, but oh, so neat, Sweet Georgia Brown. They all sigh and wanna die for Sweet Georgia Brown. I'll tell you why, you know I don't lie much. It's been said she knocks him dead when she lands in town. Since she came, why it's a shame how she cools him down. Fellas, she can't get a fella she ain't met. Georgia claimed her, Georgia named her Sweet Georgia Brown. No gal maid has got a shade on Sweet Georgia Brown. Two left feet, but oh, so neat has Sweet Georgia Brown. They all sigh and won't die for Sweet Georgia Brown. I'll tell you just why, you know I don't lie. Been said she knocks him dead when she lands in town. Since she came, why it's a shame how she cools him down. Fellas, she can't get off. She ain't met Jawa.
Georgia claimed her, Georgia named her Sweet Georgia Brown. No gal made as got a sheet on Sweet Georgia Brown. Two left feet but ever so neat as Sweet Georgia Brown. They all sign one die for Sweet Georgia Brown. I'll tell you just why. You know I don't lie much. It's been said she knocks him dead when she lands in town. Since she came, why it's a shame how she coos him down. Fellas, she can't get her fair.
Sweet Georgia Brown, Anita O'Day, 1958, una delle canzoni che dal 1 gennaio scorso è diventata di pubblico dominio. La si può cantare, interpretare, eseguire in pubblico senza dover dichiarare che lo si è fatto. Un'altra canzone è Looking for a Boy, che i fratelli George e Ira Gershwin composero sempre nel 1925 per il musical Tiptoes, dove fu interpretata da Queenie Smith. Ve la vorrei proporre in una versione storica e a suo modo definitiva, quella cioè incisa da Ella Fitzgerald nel 1950 sul suo primo LP, il primo disco long playing inciso da Ella. Ella Sings Gershwin, una sorta di recital in cui Ella interpretava, accompagnata dal brillante pianista Ellis Larkins, una serie di canzoni dei fratelli Gershwin, inaugurando tra l'altro la felice ricorrenza dei Songbook, che avrebbe poi approfondito anni dopo in casa Verve, quando registrò la serie di dischi dedicata ai grandi autori di canzone americana della prima metà del Novecento. Looking for a Boy, Ella Fitzgerald.
I am just a little girl who's looking for a little boy, who's looking for a girl to love. Tell me please, where can he be, the loving he who'll bring to me the harmony I'm dreaming of. Tale of woe when he says hello. So I am just a little girl who's looking for a little boy, who's looking for a girl to love. If it's true that love affairs are all arranged in heaven, my guardian angel's holding out on me. So I'm looking for a boy about 5'6" or 7", and won't be happy till I'm on his knee. I'll be blue until he comes my way. Hope he takes the cue when I am saying, tell me please, where can he be, the loving he who'll bring to me the harmony I'm dreaming. Tale of woe when he says hello. So I am just a little girl
for a little boy who's looking for a girl to love. Won't you find that boy? Help me find a boy who's looking for a girl to love.
Ella Fitzgerald, interprete di Looking for a Boy dei fratelli Gershwin, accompagnata dal pianista Ellis Larkins, anno 1950. Sempre Ella, ma altra canzone e altra coppia di autori. Guardassimo la storia della canzone americana dal punto di vista dei testi anziché della musica, scopriremmo qua e là delle canzoni che hanno acquisito lo statuto di classico proprio grazie alla qualità del testo piuttosto che in virtù di qualche merito musicale, sia questo melodico, armonico o ritmico. Il caso più evidente è con ogni probabilità la canzone Manhattan di Richard Rodgers e Lawrence Hart. Fu composta nel lontanissimo ormai 1922 per la rivista musicale Winkletown e fu il primo successo della coppia Rodgers and Hart. Richard Rodgers non aveva ancora 20 anni e Lawrence Hart ne aveva 27. I due muovevano allora i primi passi nel mondo del teatro musicale, ma con risultati così scarsi che Richard Rodgers a un certo punto pensò di abbandonare la carriera di compositore per darsi al business dei pannolini. Fu probabilmente proprio grazie alla canzone Manhattan se Richard Rodgers divenne uno dei più grandi compositori americani del Novecento e non appunto un magnate del pannolino. La canzone, scritta nel 1922, riposò ineseguita per 3 anni, fino a quando nel 1925 Richard Rodgers e Lawrence Hart non decisero di ripescarla per una rivista intitolata Gary Gaieties, che andava in scena al Garrick Theater di New York. Manhattan fu la prima canzone popolare capace di fare titolo sui giornali. Il testo della canzone fu infatti stampato da molti quotidiani, in particolare l'edizione dell'Evening Graphic del 20 maggio 1925 sotto il titolo di Rhymes That Do. Lawrence Hart fu poi intervistato dall'Herald Tribune il 31 maggio del 1925 e non poté che dichiarare la sua sorpresa nel constatare quanto interesse avesse suscitato una canzone, disse, con delle rime tanto intricate. Manhattan riscosse da subito un successo enorme, tutte le orchestre del periodo furono costrette a tenerla in repertorio. Era in quei mesi del 1925 la canzone che tutti volevano sentire. Ma cosa aveva questo testo di così innovativo? Bene, Manhattan è un elenco di luoghi cittadini, una sorta di itinerario romantico che da Central Park passa per Coney Island, che da Mott Street porta direttamente nel Bronx o a Staten Island. Manhattan vi viene descritta come un'isola della felicità. La canzone è un inno romantico a una città, New York, vista come una sorta di giardino delle delizie per due innamorati. È un idillio urbano in cui alle rime sofisticate e brillanti di Hart s'accompagna lo slang ebraico del Lower East Side, dove per dire ragazza si scrive e si canta goyle anziché girl. Il pubblico fu immediatamente catturato da questo misto di sofisticatezza e di gergo metropolitano. Nessuno prima d'allora aveva mai cantato così in una canzone. E poi c'era il ritmo stesso del testo, il modo in cui Lawrence Hart era riuscito a frammentare la scansione consueta della lingua inglese, creando rime interne alle parole, assecondando in modo naturale e quasi ovvio la propulsione ritmica della canzone. Quello che riuscì a Lawrence Hart, al pari di molti suoi colleghi parolieri del periodo, fu di farsi inventore di un nuovo ritmo linguistico, piegare la lingua inglese alle necessità del ritmo musicale del jazz. Fu questa la vera novità che il pubblico percepì immediatamente come qualcosa di incredibilmente vivo e di così vicino alla propria sensibilità. Oggi questa novità ci sfugge del tutto, a maggior ragione se non siamo di madrelingua inglese. Eppure Manhattan fu davvero una canzone che segnò un'epoca e lo fu, come si diceva, più dal punto di vista squisitamente linguistico che non musicale. E dunque Manhattan di Richard Rodgers e Lawrence Hart canta Ella Fitzgerald.
Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy.
Ella Fitzgerald in Manhattan, storica canzone di Richard Rogers e Lawrence Hart, una delle canzoni che dal 1 gennaio scorso sono diventate di pubblico dominio. Lo stesso vale anche per un'altra grande canzone depositata nel 1925, altro grande autore di canzone del periodo, Irving Berlin. La canzone è Always, che Berlin scrisse come regalo di nozze per la futura moglie Ellen MacKay, che avrebbe poi sposato l'anno dopo, nel 1926. L'ascoltiamo nell'interpretazione di un'altra grande voce del jazz come Billie Holiday.
Loving you always, with a love that's true always. When the things you plan need a helping hand, I will understand always, always. Days may not be fair. That's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always. Thank you. with a love that's true, always. When the things you plan need a helping hand, I will understand, always, always. Days may not be fair, always. That's when I'll be there. Just an hour, not for just a day, not for just a year, but always.
Always di Irving Berlin nella storica interpretazione di Billie Holiday. Bene, le canzoni liberate il primo gennaio scorso sono davvero tante. Molte, come abbiamo sentito, sono diventate nel corso dei 95 anni trascorsi dalla loro composizione dei veri e propri classici. Oggi sono dunque libere da copyright, possono essere interpretate liberamente, non così però gli arrangiamenti. È la canzone in quanto tale, la composizione, che è di pubblico dominio. Gli arrangiamenti, le orchestrazioni e le registrazioni di queste canzoni restano protette da diritti. Per intenderci, per trasmettere le canzoni che abbiamo sentito oggi nel corso della puntata, io sono tenuto a dichiarare il passaggio radiofonico all'ente preposto alla raccolta di questo tipo di informazioni. Si è però liberi di copiare, suonare, riarrangiare queste canzoni come meglio si crede. Finirei con un ultimo brano non cantato stavolta. Fra i temi liberati, per così dire, ve ne sono anche alcuni composti da Jelly Roll Morton, il grande pianista e compositore di New Orleans, colui che a suo tempo si autoproclamò l'inventore del jazz. Uno di questi temi è Shreveport Stumps, che Jelly Roll Morton depositò nel 1925 e registrò a Chicago nel 1928 con i suoi Red Hot Peppers. Formazione straordinaria e registrazioni importantissime per la storia del jazz delle origini. Al clarinetto Homer Simeon, noi, se lo vorrete, ci risentiamo la settimana prossima per altri ascolti clandestini. Jelly Roll Morton e un caro saluto da Corrado Antonini.